quello che sta accadendo in queste ultime ore in Turchia è una vera e propria rivolta. Cioè, abbiamo visto che già nei giorni scorsi si erano intensificate in tutta la Turchia manifestazioni a sostegno della resistenza di Kobane contro il governo di Erdogan e le sue scelte di sostegno soprattutto all'ISIS, dato che ricordiamoci che in Turchia continuano a tenersi manifestazioni di sostenitori dell'ISIS, ci sono stati attacchi a degli studenti universitari da parte di militanti sostenitori dell'ISIS, quindi anche con lo scopo di queste manifestazioni di denunciare, diciamo, l'ipocrisia del governo e il sostegno che sta dando alle forze dell'ISIS. Comunque, ritornando al tema, in questi giorni, particolarmente tra ieri e ieri l'altro, queste manifestazioni sono intensificate con lo slogan di estendere la resistenza di Kobane a tutti i luoghi dove è presente l'ISIS, dove sono presenti i sostenitori dell'ISIS, quindi si è estesa attraverso manifestazioni che sono stati attaccati dalla polizia molto duramente, assumendo poi la forma di scontri in molte città. Abbiamo visto che ci sono stati numerosissimi morti, che la violenza della polizia è stata veramente incredibile. I media italiani non hanno dato quasi nessuna copertura, limitandosi a fornire il pesante conto dei morti della giornata di ieri. Si parla di almeno 14 morti, la notizia è confermata da tutte le principali testate turche e internazionali. Alcuni di questi sono dei manifestanti uccisi dalla polizia, che in molte località ha sparato direttamente sulla folla proiettili mortali, oltre ad usare come sempre lacrimogeni, idranti e cariche indiscriminate nei confronti di tutti i passanti. Ma molti sono anche morti a causa degli attacchi ai dimostranti, attacchi armati, spesso con armi da fuoco, compiuti da partiti o formazioni islamiste oppure da nazionalisti, come è successo a Istanbul, dove hanno cercato dei manifestanti fascisti di un movimento nazionalista di attaccare la sede del partito curdo BDP. E abbiamo visto che...
Quindi scusa la domanda, quindi quella che era stata in qualche modo un'alleanza, quella della piazza degli alberi a Piazza Taksim a Istanbul, si è spezzata, perché la presenza delle forze nazionaliste kemaliste in quella piazza a fianco di manifestanti più radicali in funzione arti Erdogan in questo caso si frantuma di fronte agli attacchi dei kemalisti nei confronti dei manifestanti pro-curdi, diciamo. E questo è interessante anche alla luce del fatto che oggi il Kurdistan non chiede più l'indipendenza.
Sì, però cioè in realtà non so dirti quanto si possa arrivare a fermare questo, perché in questo momento i militanti nazionalisti di cui si parla sembra che siano più che altro quelli legati alla ultradestra nazionalista, come l'MHP, quelli che erano in passato legati ai lupi grigi. Si parla comunque di una certa parte del nazionalismo. Il CHP, quello diciamo che fa riferimento al nazionalismo laico kemalista, no? Di cui parlavamo, sicuramente, cioè, non è chiaramente sceso in piazza, non ha avuto il ruolo che può aver avuto appunto nel movimento di Gezi Park, quindi sicuramente c'è una rottura, come dicevi te, però si mantiene per ora in modo, cioè, a quanto ho capito ha fatto dichiarazioni solo tra ieri e oggi, affermando che di aver inviato una delegazione a Kobane, che popolazione va sostenuta con aiuti umanitari, e ha fatto un'affermazione abbastanza che deve lasciare un attimo pensare, ossia che non ci deve essere nessun intervento in Siria, che il governo sta cercando denunciato il tentativo del governo turco di ricercare l'intervento in Siria con la scusa dell'attacco all'ISIS e ha affermato che di ritenere che l'esercito non voglia intervenire. Questo nella situazione turca, che sappiamo, insomma, l'esercito ha sempre avuto un certo ruolo e il partito CHP è quello più legato, diciamo, a certe gerarchie dell'esercito, anche se negli ultimi anni di molto ridimensionato da numerosi processi per i colpi di Stato degli ultimi decenni e per scandali di vario tipo, però può lasciar pensare, visto che la situazione comunque sembra essere veramente pesante, visto che l'esercito viene già impiegato non solo al confine, ma adesso, visto che è stato dichiarato il coprifuoco in circa 6 distretti, lo troviamo anche nelle strade di Diyarbakir, di Van e di molte altre città, non le pattuglie, ecco, cioè proprio le truppe dell'esercito schierate nei centri città.
Immagino che questa operazione di frontiera militare sia proprio una decisione da parte del governo e di Erdogan bella precisa, cioè con la scusa di salvaguardare le frontiere contro l'IS, con la scusa degli aiuti umanitari che non ci sono dai curdi, in realtà blocca l'approvvigionamento di uomini ed armi a Rojava e come dire, la strategia politica di fare un pezzo di terra cuscinetto al posto di quell'esperienza del Rojava a curda, in maniera tale da metterci magari dei militari anche d'Occidente e in qualche modo creare questa zona di cuscinetto tra la Siria e la Turchia, mi sembra una lungimirante strategia che arriva proprio dai palazzi del governo di Erdogan. E soprattutto anche la seconda questione, quella della caduta di Assad come anche condizione per poter partecipare, però insomma vuole lo sterminio dei curdi Erdogan.
Certo, sì, no, questo è chiaro e la situazione dell'ultima settimana in particolare l'ha dimostrato. Cioè, abbiamo visto come alla fine quella che sta venendo fuori è una battaglia fondamentalmente poi politica, cioè che mira alla disfatta politica della resistenza curda a Kobane, cioè il blocco totale del confine e tutto questo è giustissimo quanto hai detto, sì. Sì, sì.
Questo è abbastanza, abbastanza noto, finalmente, perché finalmente ne stanno parlando anche i media mainstream. Forse parlano meno del ruolo che hanno avuto in queste settimane, in cui invece calava il silenzio, attivisti curdi, attivisti anche turchi, libertari e anarchici che sono andati nella regione per tentare di aprire le frontiere e con quello che è successo. Ci puoi raccontare un po' meglio questa parte?
Sì, certo. Purtroppo ecco, le notizie arrivano, diciamo, in modo abbastanza frammentario, le difficoltà linguistiche sono abbastanza impediscono magari di avere uno sguardo d'insieme, ma è sicuro che ecco oltre una settimana sono migliaia comunque di persone che sono accorse soprattutto al valico di confine più vicino a Kobane, da tutte le varie zone della Turchia, a cercare di costruire una solidarietà concreta, rompendo i cancelli, rompendo le reti del confine, per far passare profughi, per far passare comunque aiuti. Ci sono stati, come dicevi, numerosi compagni anarchici, ma anche appartenenti a numerosi altri gruppi. Dalle foto si vedono numerose bandiere di gruppi comunque che fanno parte di quella cosiddetta sinistra rivoluzionaria, che in Turchia non si posiziona nel campo appunto nazionalista laico, quindi che sostiene ormai da anni la lotta per la libertà del popolo curdo. Questi hanno fatto dei gruppi di scudi umani sia sul confine per permettere alle persone di passare, sia all'interno della zona di Kobane per aiutare la resistenza in qualche modo. E questi sono dei segnali molto importanti, perché sono poi la stessa realtà che poi troviamo nelle piazze che ora si infiammano in Turchia, perché abbiamo non si parla solo dei distretti del Kurdistan turco, ma sono anche le città di Ankara, di Istanbul, di Izmir e di Bursa ad aver avuto grandi manifestazioni in questi giorni, ma città che vedono chiaramente una forte immigrazione dalle regioni turche, ma in cui queste manifestazioni sono state fortemente sostenute dalle organizzazioni che poi sono andate appunto anche a portare la propria solidarietà a Koban, costruendo queste forme di azione diretta vera e propria, cercando di rompere i confini.
Beh, mi sembra abbastanza interessante questo quadro, che in qualche modo rompe, no, con questa informazione assoggettata che ci racconta quasi di una Turchia che non chiederebbe di meglio che intervenire in soccorso di Kobane, ma non lo fa perché non ha ancora avuto un via libera all'interno dell'alleanza ad agire anche nei confronti di Bashar al-Assad, mentre è estremamente chiara la voglia di lasciar fare tutto il lavoro sporco all'IS. D'altra parte, più fonti che io ho letto, adesso ti chiedo conferma, dichiarano che la Turchia ha permesso il passaggio di armi e rifornimenti all'IS fino a, diciamo, l'altro ieri.
Certo, sì, e questo non lo affermano, ecco, solo fonti alternative o comunque vicine ai movimenti curdi. Io ho letto, ad esempio, quando leggevo questa mattina la dichiarazione del leader del CHP, del Partito Kemalista, affermava che pensano che tuttora ci siano questi sostegni. E comunque, al di là delle dichiarazioni dei politici, che possono essere fatte chiaramente sicuramente per secondi fini, noi abbiamo numerosi documenti che attestano questo, si ritrovano appunto nelle fonti di cui parlavi, e è chiaro anche solo dal modo in cui il governo turco protegge chi sostiene l'ISIS nel proprio territorio nazionale, che l'interesse di Erdogan, del governo turco al momento, è quello di favorire queste forze nel massacro della popolazione di Kobane. E quindi anche di questo mi dimenticavo, uno degli ultimi comunicati di un gruppo, del gruppo DAF, un gruppo di compagni anarchici di Istanbul, si diceva appunto che il loro gruppo di scudo umano presente sul confine aveva registrato anche un aumento in questi giorni dei rifornimenti dalla Turchia verso l'ISIS. Avevano cercato in qualche modo di ostacolarli, anche se chiaramente in una situazione di guerra le cose sono molto difficili.
Senti Dario, un'altra domanda, ma è una domanda difficile. Come prevedi lo scenario una volta caduta Kobane? Cioè, cosa succederà? Non è una domanda a 100 milioni, però.
Sì, è una domanda molto difficile. E certo, innanzitutto, io penso che la situazione con una caduta della città, del distretto di Koban, sicuramente precipiterà non solo nel distretto e nelle zone vicine al confine, ma credo anche alla situazione stessa politica in Turchia, o comunque ci saranno delle grossissime tensioni. Quello che dicono, insomma, i commenti sono dei segnali molto pesanti, perché chiaramente la guerra è ormai diffusa, non ha più confini in quella regione, no? Dalla Siria si è stessa all'Iraq, e poi abbiamo questi scontri in Turchia che comunque che vedono anche fazioni sostenitrici dell'ISIS che sparano sulla folla, ci sono delle, c'è una situazione molto pesante. E quindi, cioè, è abbastanza imprevedibile capire cosa succederà. Lo slogan che hanno lanciato i curdi e molti compagni è che se Kobane cadrà, il fuoco della resistenza si estenderà ovunque. E è stato utilizzato in questi giorni di manifestazioni, lo slogan è stato, diciamo, coniato nuovamente, lo slogan che veniva utilizzato durante Gezi Park, no? Che era ovunque Taksim, ovunque resistenza. Adesso lo slogan è ovunque a Kobane, ovunque resistenza. In questi giorni abbiamo visto cosa significa. In questi due giorni c'è stata una vera e propria rivolta, c'è stato anche un pesantissimo diciamo conto dei morti, e la situazione potrebbe chiaramente svilupparsi in questo senso nel giro di una settimana.
Beh, direi che a conferma di quello che tu dici c'è il fatto che, mentre fino a poco tempo fa, forse in attesa dello sviluppo degli eventi, non c'erano state significative manifestazioni al di là di quelle alla frontiera, di fronte all'ovvia decisione di consentire, anzi favorire, il massacro di Kobane da parte dell'IS, è scoppiata un po' la rivolta un po' dappertutto in Turchia, aprendo un fronte interno molto vivace per Erdogan, il quale appunto non a caso, a conferma di quella che è la sua reale vocazione politica, appoggia anche le formazioni estremiste e i fascisti che attaccano i manifestanti, al di là dell'impiego diretto dell'esercito nelle zone curde, dove evidentemente si teme una ripresa della conflittualità armata. Quindi il fatto di aver impedito a attivisti militanti del PKK di entrare in Siria e quindi di appoggiare militarmente le forze di resistenza di Kobane potrebbe ritorcersi contro Erdogan, con una ripresa dell'attività di guerra sullo stesso territorio turco, anche forse per impedire l'instaurarsi, e questa è una cosa che azzardo e ti chiedo, l'instaurarsi di questo famoso cuscinetto tra la Turchia e la Siria, auspicato da Erdogan, e che di fatto consegnerebbe la regione del Rojava definitivamente al controllo della Turchia e delle potenze occidentali, cancellando per sempre le esperienze interessanti che si stanno sviluppando da due anni in quella zona.
Sì, no, io sono, cioè, diciamo che la risposta, cioè, non è che c'è il dibattito, perché sono d'accordo con te, cioè penso che comunque in questa situazione cioè, si va in questo senso, cioè dal punto di vista della conflittualità armata, ecco, tra le realtà curde e lo Stato turco, cioè si può andare sicuramente verso una ripresa anche per impedire appunto la costituzione di questi famosi 25 chilometri di fascia militarizzata a scopo umanitario, diciamo, ma sappiamo benissimo che, anche da come hanno trattato i profughi ultimamente, che lo scopo è quello che dicevi, di creare comunque una fascia cuscinetto, e soprattutto una fascia cuscinetto che impedisca lo sviluppo di qualsiasi tipo di forma alternativa, non solo di organizzazione della società, ma anche molto più semplicemente di autonomia, cioè anche solo nella difesa della popolazione.